Anzitutto desidero rivolgere un fraterno saluto al vescovo di questa chiesa, Roberto, ai fratelli presbiteri di questa chiesa e in particolare permettetemi di salutare il caro amico Don Franco Magnani, dal quale ho molto da imparare nel campo della liturgia. Saluto le religiose e i religiosi che vedo presenti, i diaconi e tutti voi, cari fratelli e sorelle della Chiesa di Mantova. Con questa settimana diocesana voi date inizio a un nuovo anno pastorale. Ma dare inizio a un nuovo anno pastorale, lo sapete bene, non significa semplicemente dare inizio a delle attività. Significa invece ricominciare un cammino di fede alla sequela di Gesù Cristo, il Signore nostro. Non nuove attività da svolgere, magari più numerose di quelle dello scorso anno, ma invece un rinnovato ascolto della parola del Signore, per crescere come Chiesa e come singoli cristiani nella fedeltà a Lui. Il cammino di fede di questo nuovo anno pastorale lo avete voluto segnato dalla parola di Dio, ascoltata, celebrata e vissuta. A me è stato chiesto un intervento sul rapporto parola e liturgia, appunto riassunto nel titolo Parola e celebrazione della parola, e si colloca all'interno del più vasto tema, la parola celebrata nella liturgia e nella vita della Chiesa. Questa vostra scelta di porre al centro la parola celebrata, ossia il legame parola di Dio, liturgia e vita della Chiesa, rappresenta a mio parere, e lo dico con forza e convinzione, rappresenta una tappa di autentica maturazione ecclesiale, una maturazione ecclesiale importante e decisiva. E mi spiego perché, spiego la ragione di questa mia affermazione. Da alcuni decenni, soprattutto a partire dagli inizi degli anni Ottanta, le chiese del nord Italia, in particolare le chiese della Lombardia, hanno compiuto un grande cammino nella conoscenza della Sacra Scrittura, nella conoscenza della Bibbia. Grazie in particolare alla riscoperta della Lectio Divina, alla nascita anche di gruppi biblici spontanei, accompagnati dalla sollecitudine di molti vescovi e presbiteri appunto nello spezzare il pane della parola. Dobbiamo oggi riconoscere, sì, fratelli e sorelle, dobbiamo riconoscerlo, che al ministero di predicazione della parola così intensamente svolto dal cardinale Carlo Maria Martini, non solo la diocesi di Milano deve molto, ma tutte le diocesi della Lombardia, del nord Italia e credo anche dell'intera Italia devono molto. Questa conoscenza delle scritture, credetemi, la conoscenza della Bibbia, dicono alcuni storici e studiosi della Chiesa, la conoscenza della Bibbia che c'è oggi nella Chiesa non la si è mai avuta in tutta la storia della Chiesa. Mai nella storia della Chiesa, dicono certo persone più esperte di me, si è mai avuta una conoscenza della Bibbia come oggi. Tuttavia, se oggi i cristiani hanno di nuovo tra le mani la Bibbia, dobbiamo domandarci con franchezza e onestà se questa conoscenza delle scritture ha nell'Eucaristia domenicale il suo punto di arrivo e il suo culmine, oppure la meditazione della parola di Dio è una semplice forma di catechesi, di istruzione, in qualche modo ha sostituito quello che una volta era la dottrina. Se fosse così, sarebbe troppo poco. L'ascolto della parola di Dio nella forma della lectio divina personale o comunitaria deve sempre avere come suo scopo l'Eucarestia, ossia la comunione sacramentale, la comunione di fede con tutta la Chiesa, perché la parola deve farsi corpo, ossia vita e comunione con i fratelli e le sorelle nella fede. Se rimane pura conoscenza dello sta scritto, non porta alla comunione della fede, non porta alla crescita spirituale, non edifica la Chiesa se io faccio la lezione divina personale e basta. Se l'ascolto della parola di Dio, personale o in gruppo, non conduce da sé sola all'Eucarestia, alla liturgia, la nostra Chiesa rischia una deriva individualista e permettetemi di dire, con tutto il lavoro ecumenico che faccio, la nostra Chiesa, se la conoscenza della parola di Dio non giunge all'Eucarestia, rischia una deriva protestante. Questo lo dico anche in vista di cambiamenti pastorali che ci sono in tante nostre comunità. Quelle comunità che non possono avere l'Eucaristia domenicale non si accontentino della liturgia della parola. La liturgia della parola, pur benché sia grande cosa, e questa sera lo vedremo, deve condurre all'Eucaristia. L'Evangelo porta all'Eucaristia, porta alla sua pienezza, al suo compimento. La grande tradizione della Chiesa attesta che l'Eucarestia, ovvero la celebrazione della nuova ed eterna alleanza con Dio nel sangue di Cristo, è il fine dell'ascolto della parola, il suo punto di arrivo. Questo significa che celebrare la parola nella liturgia e nella vita della Chiesa, questo è celebrare la parola. Questo è celebrare la parola. Celebrare la parola non significa unicamente leggere le scritture nell'assemblea, ma leggere le scritture, meditarle, ascoltarle per giungere alla pienezza del dono di Dio. Se la parola è ascoltata, ma non giunge ad essere celebrata nell'assemblea liturgica della comunità cristiana nel giorno del Signore, la domenica, quella parola di Dio ascoltata non raggiunge il suo telos, cioè il suo fine, il suo scopo. Portare colui che l'ascolta a fare comunione con i fratelli nella fede, a edificare la Chiesa. Perché l'ascolto della parola di Dio ha come suo fine quello di edificare la comunità, costruire la comunione. Se questo non avviene, il tanto conclamato primato della parola di Dio nella vita della Chiesa sarà un principio teologico che non diventerà mai prassi ecclesiale. Se i grandi principi teologici o spirituali di cui sono pieni i nostri documenti e i nostri discorsi non si trasformano in concreta prassi ecclesiale, questi principi sono come dei frutti belli da vedere, ma destinati a restare sulla pianta perché nessuno li coglie e nessuno se ne nutre. L'idea che guiderà questa prima parte della mia riflessione sarà dunque la seguente, un'idea molto semplice che ripeterò di frequente. Il nostro celebrare la parola di Dio deve plasmare il nostro modo di essere Chiesa. Lo ripeto, il nostro modo di celebrare la parola di Dio deve giungere a plasmare il nostro modo di essere e di agire come Chiesa. Non deve rimanere pura conoscenza, ma deve diventare agire del cristiano e della Chiesa. Sì, il nostro celebrare la parola di Dio deve plasmare il nostro modo di essere Chiesa, altrimenti non è celebrazione, non è liturgia. Non è liturgia della Chiesa, è semplice lettura della Bibbia, e nient'altro che lettura della Bibbia, che anche un non credente può fare. Ma leggere e meditare la Bibbia non è ancora celebrare la parola di Dio. Lo ripeto, leggere e meditare la Bibbia non è ancora celebrare la parola di Dio. Voi tutti conoscete l'antico adagio, lex orandi, lex credendi, ovvero come noi preghiamo stabilisce ciò che noi crediamo. Ebbene, a partire da questo principio noi rifletteremo sulla celebrazione della parola attraverso l'esperienza concretissima dell'assemblea liturgica. Questo significa affermare che la lex orandi non deve limitarsi a stabilire la lex credendi, cioè ciò che noi crediamo, ma la lex orandi, la preghiera, la liturgia, deve costituire anche la legge dell'essere e dell'agire della Chiesa. In altre parole, come la Chiesa celebra la parola e l'Eucarestia, stabilisce ciò che la Chiesa è e non solo ciò che la Chiesa crede. Se da come la Chiesa celebra dipende ciò che la Chiesa è, noi questa sera ci interrogheremo su cosa significa lasciare che l'assemblea eucaristica e in essa l'ascolto della parola di Dio interpelli il nostro modo di essere Chiesa. Si tratta in definitiva di acconsentire che la struttura e la dinamica che costituiscono l'assemblea eucaristica diventino la struttura e la dinamica della vita della Chiesa. Lo ripeto, da come noi celebriamo la parola e l'Eucarestia dipende il nostro modo di essere Chiesa. La nostra riflessione seguirà uno dopo l'altro i tre momenti successivi che formano e danno vita all'Assemblea Eucaristica e a cui centro si trova la celebrazione della parola. Il primo momento, Dio convoca il suo popolo. Il secondo momento, Dio rivolge la parola al suo popolo. Il terzo momento, Dio suggella l'alleanza con il suo popolo. Nella seconda parte, appunto dopo la cena frugale, mediteremo invece proprio sulla liturgia della parola a partire da Luca 4, l'episodio narrato dall'Evangelista Luca di Gesù nella sinagoga di Nazaret. Mediteremo poi su due segni, mi permetto di farlo anticipare e di seguire, il segno, a mio avviso, di straordinaria importanza di porre all'inizio della celebrazione eucaristica l'Evangelario sull'altare. Se si vuole capire la celebrazione della parola, quello è un simbolo di cosa significa celebrare la parola. E l'ultimo elemento, parlerò dell'antifona di comunione, un elemento trascurato, dimenticato, ma di grande importanza. Primo punto, dunque, Dio convoca il suo popolo. Per avere un'autentica celebrazione della parola occorre che il popolo di Dio sia convocato in assemblea, perché solo nella Chiesa è solo dalla Chiesa e nella Chiesa che la parola di Dio è celebrata. Una verità fondamentale sia biblica che liturgica è che si ha liturgia cristiana quando il popolo di Dio è radunato. Pertanto, condizione di possibilità di ogni azione liturgica e dunque anche di una celebrazione della parola è la convocazione del popolo. Affermare che non può esserci liturgia senza convocazione non significa in alcun modo teorizzare il primato del popolo in sé e così acconsentire a una deriva populista, quanto piuttosto affermare il primato dell'azione di Dio. È Dio che convoca il suo popolo e coloro che rispondono alla sua chiamata sono convocati da Lui alla sua presenza. L'assemblea liturgica non è pertanto l'autoconvocazione del popolo dei credenti, perché all'origine di ogni liturgia sta la chiamata di Dio e la risposta del popolo alla sua chiamata. Per comprendere questa verità fondamentale occorre andare alle radici bibliche della nostra fede, più esattamente andare all'assemblea del popolo di Israele al Sinai, narrata in Esodo 24:1-11, che è l'immagine di ogni assemblea di Israele e a partire da essa anche di ogni assemblea cristiana, di ogni nostra assemblea. La descrizione dell'assemblea del Sinai di Esodo 24 testimonia come sia Dio a prendere l'iniziativa di convocare Israele, perché per sua libera e gratuita decisione che quel popolo sarà, come si legge in Esodo 19:5-6, sarà la sua proprietà tra tutti i popoli, un regno di sacerdoti e una gente santa. È nel nome di Dio e sul suo mandato che Mosè convoca il popolo, chiedendogli di prepararsi a un'assemblea liturgica che sarà che cosa? Sarà un incontro con Dio, l'incontro del popolo con il suo Dio. Permettetemi un'annotazione terminologica necessaria per capire tante cose. Per designare questa assemblea del Sinai in Esodo 24, il testo ebraico della scrittura usa il termine ebraico kahal, che deriva da una radice ebraica che significa chiamare. Quando gli ebrei in diaspora tradurranno la Bibbia ebraica in greco, la cosiddetta Settanta, tradurranno questo termine kahal nel suo significato liturgico con ecclesia, in greco ecclesia. Ecclesia è un sostantivo composto da una preposizione ek, che significa da, e da un verbo kaleo, che significa chiamare. Allora, che cos'è l'ecclesia? È la convocazione, la chiamata fuori, in una forma particolare di un certo forma verbale ebraico, il cosiddetto, la forma media del verbo kaleo, significa chiamare a sé. Ecclesia cosa vuol dire? È Dio che chiama a sé il suo popolo. E capite che da ecclesia, quando è stata tradotta in latino, non c'era un termine latino equivalente. Hanno fatto un calco ed è venuto fuori il termine ecclesia, da cui i nostri termini chiesa, il francese église, l'inglese church, kirche in tedesco, derivano tutti da ecclesia, che dice il nome della chiesa, che dice che cos'è la chiesa. La chiesa è una chiamata, è Dio che chiama a sé il suo popolo. Questo significa chiesa. Questo significa essere chiesa, essere chiamati, essere convocati in assemblea da parte di Dio. Dunque, quell'assemblea chiamata ad ascoltare le parole del Signore sul Sinai non è una generica adunanza, ma è la più alta manifestazione del mistero del popolo che Dio raduna. Così quella convocazione diventa un'assemblea liturgica, un'assemblea santa, una convocazione santa. La liturgia cristiana ha mantenuto intatta questa concezione biblica dell'assemblea, affermando che la Chiesa è là dove il popolo di Dio è radunato. Ci basti cogliere un elemento dell'azione liturgica che tramanda e rivela questa verità. Le norme che regolano ogni azione liturgica prevedono, e questo lo sapete per esperienza, che il vescovo o il presbitero che presiede la liturgia non stia in presbiterio ad accogliere i cristiani che vengono all'assemblea, ma che faccia il suo ingresso solo quando l'assemblea è riunita, non prima. Nell'introduzione al messale si dice: quando il popolo è riunito, in latino populo congregato, quando il popolo è riunito, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con il diacono e i ministri, si inizia il canto d'ingresso. Quando il popolo è riunito. Giovanni Crisostomo, un padre della Chiesa del IV secolo, attesta l'antichità di questo segno liturgico e così lo commenta. Vi leggo un passaggio di Giovanni Crisostomo in un'omelia di Giovanni Crisostomo. La Chiesa è la casa comune di tutti noi e dopo che voi ci avete preceduti entriamo noi che conserviamo l'immagine degli Apostoli. Perciò entrando subito vi rivolgiamo il saluto di pace secondo la legge del Signore. Per il Crisostomo l'Ecclesia è la casa del popolo di Dio. Non è solo la casa del Vescovo, perché egli non sta in essa ad accogliere chi vi entra come il padrone di casa accoglie i suoi ospiti. I cristiani riuniti in assemblea non sono ospiti del vescovo o del parroco nella chiesa parrocchiale, ricorda il Crisostomo. I cristiani stanno nella loro casa. La chiesa è la casa comune di tutti noi, dice il Crisostomo. In altri termini, il ministro ordinato presiede l'assemblea, ma non precede l'assemblea, in quanto è anch'egli membro di quell'assemblea, anche lui è convocato dal Signore. Non sono il vescovo o il presbitero che convocano i cristiani e neppure il popolo che per sua iniziativa si raduna, ma è Dio che costituisce un gruppo di uomini e di donne in comunità santa, chiamandoli a sé con la sua parola. Ecco dunque il primo elemento. Perché vi sia celebrazione della parola, vi deve essere convocazione. L'ascolto della chiamata interiore di Dio che convoca in assemblea è dunque già celebrazione della parola. L'ascolto interiore che noi abbiamo della parola, di quella parola che ci spinge a riunirci in assemblea, è già celebrazione della parola. Secondo punto, Dio rivolge la sua parola al popolo. Il Signore dunque chiama il suo popolo attraverso la sua parola e il popolo diventa un'ecclesia, una chiesa, un'assemblea. Il primo risultato di Dio che parla è un popolo che si unisce per ascoltare la sua parola, così che la parola da soggetto della convocazione diventa oggetto della convocazione. Soggetto della convocazione, cioè la parola chiama i credenti in assemblea, da soggetto diventa oggetto della convocazione. Questa parola la si ascolta, si è riuniti per ascoltare questa parola che ci ha convocati. Nella liturgia dell'Alleanza di Esodo 24, Mosè scrive le parole del Signore nel libro dell'Alleanza. Si legge in Esodo 24:7, Mosè prese il libro dell'Alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero, quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo ascolteremo. L'ascolto della parola di Dio è ciò che fa di Israele il popolo di Dio, al punto che il profeta Geremia, attraverso il profeta Geremia, Dio dirà una parola fortissima in Geremia 7:23. Ho comandato loro solo questo, ascoltate la mia voce, io diventerò il vostro Dio e voi diventerete il mio popolo. La riforma liturgica del Vaticano II, di beata memoria, ha ricordato come nessun sacramento possa essere celebrato senza liturgia della parola, in quanto il sacramento è cristallizzazione della parola, è la visibilità della parola. Sant'Agostino dirà del sacramento quasi visibile verbum, è la visibilità della parola. L'episodio della predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazaret, sul quale poi faremo una sorta di lezione divina in Luca 4, è l'immagine di ogni liturgia della parola, in quanto vi sono espressi i quattro elementi costitutivi della liturgia della parola, sia ebraica prima, nella sinagoga, sia cristiana poi, nell'Ecclesia. Primo punto, la lettura dei testi biblici canonicamente ricevuti. Lo vedremo, nell'assemblea non si legge qualsiasi testo, si leggono solo i testi biblici canonicamente ricevuti. Secondo, i testi biblici sono proclamati come parola vivente di Dio per l'oggi. Non sono parola del passato, non sono racconti che restano nel passato, ma sono parola di Dio che parla a noi oggi. Gesù in Luca 4 dirà: oggi si è compiuta questa scrittura. Terzo elemento, questi testi sono rivolti a un'assemblea che vi riconosce la sua identità, la riconosce come parola rivolta a sé. Da ultimo, la liturgia si compie sotto la presidenza di un garante che testimonia l'autenticità fondante di ciò che viene letto, testimonia l'apostolicità di quegli scritti. E se in un'assemblea liturgica non fossero letti solo i testi biblici, chi la presiede deve interrompere immediatamente, perché lui è garante dell'apostolicità di quei testi che sono scritti. Questa è la dinamica attraverso la quale il libro che contiene la parola di Dio consegna questa parola alla comunità. L'Ecclesia è perciò l'ambiente vitale e reale delle scritture. In quanto l'assemblea liturgica è il luogo dove i testi biblici sono proclamati, ovvero sono letti per un'assemblea riunita da una parola, quella di Dio, che la convoca e dunque la sta davanti, la precede, la segue. L'assemblea liturgica è il luogo ermeneutico originario delle scritture, una parola difficile che significa il luogo dove si interpretano le scritture, cioè le si capiscono, le si comprendono. Le scritture si ascoltano e comprendono pienamente nell'assemblea liturgica, nell'ecclesia, perché sono nate nell'assemblea liturgica. Il Nuovo Testamento è nato nella comunità cristiana riunita nella celebrazione liturgica. I primi cristiani rileggevano l'Antico Testamento alla luce degli avvenimenti di Gesù, della vita di Gesù. In quel modo è nato il Nuovo Testamento. Ma prima c'è la comunità cristiana e poi al suo interno la comunità cristiana genera le scritture. E una volta generate e riconosciute, la comunità cristiana si sottomette a queste scritture. Lo vedremo più avanti. Abbiamo visto appunto che l'assemblea liturgica è il luogo dove le scritture sono nate. Questo significa che l'ascolto e la comprensione della parola di Dio contenuta nelle scritture avviene pienamente solo all'interno dell'assemblea liturgica, solo all'interno della Chiesa. Le scritture sono nate nel grembo della Chiesa ed è solo nel grembo della Chiesa che noi le comprendiamo pienamente. Uno dei più grandi predicatori delle scritture che la Chiesa d'Occidente abbia mai avuto, Papa Gregorio Magno, morto nel 604 d.C., ha riconosciuto che la sua intelligenza e il suo discernimento delle scritture avveniva pienamente solo in mezzo alla sua comunità, quando lui stava al cuore della Chiesa, proprio nell'assemblea liturgica. Commentando il profeta Ezechiele, Gregorio Magno appunto radunava i cristiani di Roma nella Basilica di San Pietro e faceva lezione divina del profeta Ezechiele. E commentando, dice Gregorio Magno, leggo questo passaggio: «Forse qualcuno in cuor suo mi rimprovera che io presumo spiegare i misteri così profondi del profeta Ezechiele affrontati da grandi commentatori. Ebbene, sappia con quale animo io lo faccio. Non è con temerarietà che mi accingo a questo, ma con umiltà. So infatti che molte cose che nella Sacra Scrittura non sono riuscito a capire da solo, le ho capite mettendomi di fronte ai miei fratelli. Mi sono reso conto che l'intelligenza mi era concessa per merito loro. Il senso cresce e l'orgoglio diminuisce quando, per voi imparo ciò che in mezzo a voi insegno. Sì, è vero, per lo più ascolto con voi ciò che dico a voi. Gregorio Magno, in sostanza, riconosce che la meditazione solitaria delle scritture, la lectio divina, lo dice un monaco di Bose, la lectio divina non basta per giungere alla piena intelligenza delle scritture. Occorre che vi sia l'ascolto con i fratelli e le sorelle nella fede affinché il senso delle scritture possa crescere. Per Gregorio l'assemblea dei fratelli e delle sorelle nella fede è il luogo teologico dell'ascolto, dell'intelligenza, dell'interpretazione, dell'attualizzazione e in definitiva dell'efficacia piena della parola di Dio. Fare in modo, e qui emerge l'idea che cerca di guidare questa mia riflessione, cioè che la celebrazione della parola plasmi il nostro modo di essere Chiesa, non rimanga un conto celebrare la parola e un'altra cosa essere Chiesa. No, da come noi celebriamo la parola dipende il nostro essere e il nostro agire come Chiesa. Dicevo, fare in modo che la nostra celebrazione della parola plasmi il nostro modo di essere Chiesa significa allora comprendere che in ogni comunità cristiana, anche la più piccola e la più povera, l'ascolto pieno della parola di Dio e la sua intelligenza la si raggiunge solo di fronte ai fratelli, ovvero solo nell'insieme dei membri che compongono la comunità, che compongono l'assemblea liturgica. Lasciare che la celebrazione liturgica della parola plasmi la vita di una comunità cristiana significa riconoscere che l'ascolto comunitario della parola di Dio non può limitarsi esclusivamente al momento liturgico. Come nella liturgia tutta la comunità si pone all'ascolto della parola di Dio e si fa interprete della parola che ascolta, così in ogni fase della vita ecclesiale ci deve essere interpretazione comune della parola di Dio, ascolto comune e interpretazione comune della parola di Dio. Ricordiamolo, ogni seduta del Concilio Vaticano II aveva inizio con l'intronizzazione dell'Evangelario, un gesto con il quale l'assemblea conciliare si poneva all'ascolto della parola di Dio, poneva i suoi lavori e la fatica del discernimento sotto il primato dell'Evangelo. Allo stesso modo, quando una comunità cristiana si trova ad affrontare un problema o a prendere una decisione che riguarda la sua vita, essa deve porre la questione alla luce della parola di Dio, lasciare che l'Evangelo giudichi la situazione e ispiri la giusta decisione. Come nell'assemblea liturgica è tutta la comunità che ascolta e interpreta le scritture, così anche nel discernere il bene della comunità siano tutti i membri ad essere coinvolti, ciascuno secondo il dono proprio dello Spirito, secondo il ministero affidatogli dalla Chiesa e sotto la guida di colui che a nome della Chiesa presiede la comunità ecclesiale, la Chiesa locale, il Vescovo, la parrocchia, il presbitero. L'intelligenza mi era concessa per merito loro. Questa constatazione di Gregorio Magno ci aiuti a porci una domanda, e la rivolgo anche a voi questa domanda. Ad immagine della liturgia, nella nostra vita di Chiesa, siamo consapevoli che l'intelligenza autentica è per sua natura comunitaria? Nella nostra Chiesa, dalle parrocchie più piccole alla diocesi nel suo insieme, siamo coscienti che la lettura profonda della realtà e il discernimento evangelico su di essa è sempre frutto di un'intelligenza comune e mai individuale o solitaria? Affermare che l'intelligenza è comunitaria significa riconoscere che l'intelligenza è il frutto della coinonia e a sua volta la coinonia è l'esito di un ascolto comune della parola di Dio. è un'intelligenza comune della parola di Dio. Questo sembra essere il senso delle parole di Gregorio Magno. Molte cose che nella Sacra Scrittura non sono riuscito a capire da solo, le ho capite mettendomi di fronte ai miei fratelli. La parola di Dio, ricordiamolo, la parola di Dio è parola di comunione e solo nella comunione si accede alla sua piena intelligenza. Questo significa celebrare la parola. La parola di Dio è parola di comunione e solo nella comunione si accede alla sua piena intelligenza. Celebrare la parola di comunione significa dunque far sì che questa parola di comunione plasmi il nostro modo di essere e di agire come Chiesa. Ultimo punto. Dio suggella l'alleanza con il suo popolo. Primo punto, Dio convoca il suo popolo. Secondo punto, Dio rivolge la parola al suo popolo. Ora Dio, con un segno sacramentale, suggella l'alleanza con il suo popolo. Dio, che ha convocato Israele e gli ha rivolto la sua parola, ora suggella l'alleanza con il suo popolo attraverso un segno. Così avviene nell'assemblea del Sinai. L'alleanza è suggellata con un sacrificio. Leggiamo: Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole, delle parole pronunciate, dalla parola della legge annunciata. L'alleanza tra Dio e il suo popolo è sancita. Vi è stata una liturgia della parola, la lettura del libro dell'alleanza, bellissimo questo termine, libro dell'alleanza, e poi avviene la liturgia del sacramento, l'aspersione del sangue dell'alleanza. Nella prima si conosce Dio, nella seconda si sigla l'alleanza con Lui attraverso un gesto. Ecco cos'è la comunione con Dio. Ecco anche il mistero dell'Eucaristia. È un'unica vita tra me e Dio attraverso la vita donata da Gesù suo Figlio. Il segno sacramentale per noi è l'Eucaristia e questa è sempre, dicevo, il telos, il punto di arrivo e la pienezza della celebrazione della parola. Ecco dunque la struttura dell'alleanza, la struttura della liturgia dell'alleanza. Dio convoca il suo popolo, Dio gli rivolge la sua parola e poi conclude con lui un'alleanza attraverso un segno. Noi cristiani possiamo dire che tutta la vita di Gesù di Nazareth ha avuto come suo fine quello di fare nuova l'alleanza del Sinai, così da poter osservare come l'intera vita di Gesù è stata un'ecclesia, davvero è stata una chiesa, ovvero il compimento di quella convocazione santa cominciata da Dio con Israele. L'intera vicenda umana di Gesù è stata plasmata dalla struttura e dalla dinamica dell'alleanza. Gesù ha convocato il nuovo popolo di Dio chiamando i dodici alla sua sequela. Ha dato loro la sua parola e ha suggellato la nuova ed eterna alleanza nel suo sangue, non a caso ispirandosi alle parole di Mosè in Esodo 24. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Attraverso la venuta di suo figlio, Dio chiama e riunisce di nuovo il suo popolo e forma così la Chiesa dei tempi messianici. Gesù abolisce tutti i divieti che limitavano la convocazione degli uomini in assemblea nel Tempio di Gerusalemme. Gesù chiama a sé ciechi, zoppi, lebbrosi, bambini, peccatori pubblici, chiama a sé i pubblicani, cioè tutti coloro che non potevano entrare nell'assemblea di Israele nel Tempio. Gesù li chiama a sé. E' questo che dice l'Evangelista Matteo quando unisce le molte guarigioni presso il lago e la seconda moltiplicazione dei pani. Matteo così descrive i componenti di quella folla radunata da Gesù, quella vera e propria convocazione, quella vera e propria assemblea liturgica presieduta da Gesù. Dice Matteo: attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi, e molti altri malati li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. In Cristo tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. In Lui giudei e pagani costituiscono la convocazione santa, chiamata a nutrirsi del pane unico per essere un unico pane. Cristo è dunque il vero Kahal Adonai, la vera convocazione di Dio. E per questo il popolo della nuova alleanza, la Chiesa, è il suo corpo. E veniamo alla conclusione. Appunto, vorrei concludere questa prima parte richiamandovi una bella espressione contenuta in un antico documento, un antichissimo documento cristiano che porta il nome di tradizione apostolica, un documento datato del 215 d.C. Si legge in questo documento: ciascuno abbia cura di recarsi all'assemblea, il luogo dove fiorisce lo spirito. L'assemblea è il luogo ubi floret spiritus, dove fiorisce lo spirito, ovvero il luogo dove lo Spirito Santo porta frutto. Questo significa che lo spirito fiorisce, lo spirito porta frutto. Potremmo così parafrasare: ciascuno abbia cura di celebrare la parola nell'assemblea, il luogo dove fiorisce lo Spirito Santo, il luogo dove lo Spirito dona e manifesta i suoi frutti. Sì, la celebrazione della parola di Dio nell'assemblea liturgica è l'epifania di tutti i doni che lo Spirito fa alla Chiesa. Nell'assemblea, infatti, si radunano tutte le componenti della Chiesa. Nessuno può essere escluso perché l'insieme dei doni dello Spirito sia solo ed unicamente nell'insieme dei membri della Chiesa. Lo ripeto, l'insieme dei doni dello Spirito lo si ha solo e unicamente nell'insieme dei membri della comunità cristiana. Pertanto, fare in modo che il nostro celebrare la parola plasmi il nostro modo di essere Chiesa significa anzitutto constatare che, come nell'assemblea liturgica, nessuno ascolta per tutti la parola, ma tutti si nutrono ascoltando la parola, si nutrono alla tavola della parola. Nessuno è spettatore, ma tutti confessano la loro fede, così da diventare veri concelebranti della stessa fede. Allo stesso modo, nella concretissima vita della comunità cristiana, nessuno deve fare tutto per tutti, ma ognuno è chiamato a collaborare nell'edificazione della Chiesa secondo il dono ricevuto e secondo il ministero affidatogli dalla Chiesa. Quale realtà nella Chiesa, più dell'assemblea liturgica, è casa e scuola di comunione? Permettetemi di dire, quale realtà nella Chiesa, come la celebrazione della parola, è scuola di comunione? La struttura e la dinamica dell'assemblea liturgica che abbiamo ripercorso giungerà allora a plasmare la concreta, ordinaria vita della Chiesa, quando non solo la liturgia sarà eucaristica, ma anche le strutture e le dinamiche della Chiesa saranno eucaristiche. La comunione non la si fa unicamente all'interno della liturgia, ma la si continua a fare nell'ordinaria vita della comunità cristiana. Di conseguenza, tutto ciò che avviene nell'assemblea eucaristica non deve essere considerato come una realtà parallela alla vita ecclesiale, ma identica alla vita ecclesiale. Prassi liturgica e prassi ecclesiale devono giungere ad assumere una medesima dinamica e uno stesso fine. Questo significa celebrare la parola nella Chiesa. Cogliere in profondità ciò che significa acconsentire che il nostro celebrare la parola plasmi il nostro modo di essere Chiesa significa estendere alla parola di Dio ciò che Ireneo di Lione dice dell'Eucarestia. Scrive Ireneo: il nostro pensiero è in pieno accordo con l'Eucarestia e l'Eucarestia conferma il nostro pensiero. Sì, io aggiungo, il nostro modo di pensare e di agire come Chiesa si accordi alla parola di Dio che celebriamo e la parola di Dio che celebriamo confermi il nostro modo di pensare e agire come Chiesa.